Allora, iniziamo con una lezione introduttiva per quanto concerne il nostro laboratorio sulla morte. Allora, direi che gli autori che incontreremo quest'anno saranno soprattutto Socrate, Platone ed Epicuro. Però durante il laboratorio non parleremo soltanto di Socrate, Platone ed Epicuro, ma parleremo anche di altri autori, sia filosofi sia letterati. Come prima lezione vorrei però fare un po' un excursus sulla morte nel mondo filosofico greco e poi anche nel mondo filosofico moderno. Ora, i greci hanno un rapporto con la morte ben diverso dal mondo cristiano e io direi che già il funerale dei greci, ovvero la pira, ovvero il corpo, il cadavere bruciato, testimonia una grande diversità dal mondo poi cristiano, perché bruciare un cadavere poi nel mondo cristiano è peccato, lo si fa soltanto proprio per i cadaveri infetti eventualmente, non si brucia quel cadavere, andrà appunto poi seppellito, benedetto, seppellito. Invece il mondo greco prevede proprio la fiamma, prevede appunto il rogo, non un rogo punitivo, le streghe e gli eretici del mondo cristiano, ma un rogo di onore, perché la fiamma è purificatrice, perché la fiamma va verso l'alto, è la teoria degli elementi anche di Empedocle, ok? Quattro elementi, il fuoco è quello più leggero, lo dirà anche Aristotele. Dunque la fiamma va verso l'alto e dunque la fiamma è nobile, la fiamma è purezza, la fiamma è grandezza, è maestosità, la fiamma è purificazione. E poi l'aldilà teorizzato dai greci è un aldilà molto meno al di là di quello che sarà il mondo dei cristiani. Tant'è che pensate soltanto ad Omero, che nell'Odissea, potremmo citare tante cose di Omero, fa discendere presso l'Ade Ulisse, Odisseo, che vuole incontrare sua madre. E dunque è un al di là che a volte letterati, filosofi o poeti rendono molto vicino, perché i loro protagonisti, le loro opere, le loro riflessioni vanno nell'aldilà per poi riportare nell'aldiquà conoscenze, informazioni, ammonimenti. Dunque l'Ade non è il luogo del peccato, i greci non hanno il concetto di peccato, è il luogo dei morti, dove sono i morti a prescindere dalla loro condotta etica, morale, la loro condotta politica, militare. Nell'Ade potete trovare un generale, un uomo di commercio, un poeta. Nell'Ade vanno tutti gli uomini, vanno nell'aldilà. E io vi ricordo addirittura che Ade e Poseidone sono gli altri due fratelli di Zeus. Pertanto non c'è una divinità antitetica del male. Ade è il dio degli inferi, è del male, che poi gli inferi possono rimandare poi a stratagemmi nella epopea poi degli dei. Ade può macchiarsi poi di tentativi di gloria, di ambizione, ma non è il male, non è Lucifero, l'angelo caduto, non è Satana, non è il demonio, è chiaro? Non è il caprone, non è Belzebù, non è lo zolfo, non è il male, va bene? Soltanto la cinematografia dell'orrore, quanto è debitrice al concetto di male di tradizione cristiana, ok? Da Rosemary Baby, primi 70, visto l'altro giorno su Netflix, a Eli, uno degli ultimi prodotti che avete visto, cioè il male nel mondo cristiano è questo proprio maligno che si manifesta, corrompe, da cui bisogna prendere le distanze, perché ci corrompe nell'interiorità. No, questa dimensione, male, corruzione, morte, maligno, non c'è. Dunque l'Ade è il luogo degli inferi, è l'aldilà, va bene? E dunque nell'aldilà si va, e dunque c'è una preparazione di purificazione di onore, si rende omaggio e onore al caduto, e il corpo viene esposto prima di essere bruciato, viene esposto 4, 5, 6, 7 giorni, dipende anche dalla persona che è morta, un grande condottiero, un uomo di Stato, un filosofo, un poeta, quante persone vanno a rendere onore a questo cadavere prima di essere bruciato, tutto questo conta anche sui giorni di sepoltura, va bene? Dunque non c'è un rapporto così di paura, angoscia, timore, di chiusura rispetto alla morte, all'aldilà, come sarà poi nel mondo cristiano. Il mondo greco ha una diversità, non c'è il peccato, non c'è appunto questo aldilà abissale. E dunque la morte è molto comunque presente nella vita, i riti funebri sono chiaramente momenti anche, no, di dimensione collettiva, politica. I cadaveri dunque non stanno, diventano cenere, dunque si rimescolano nel mondo, non li si separa, perché la cenere che poi si è messa in un campo, che si è dispersa nel vento o che si è gettata nel mare, vuol dire che il cadavere rientra nel circolo degli elementi naturali. Il cadavere che si fa cenere diventa cadavere nella terra, nell'acqua, nell'aria, tramite il fuoco che l'ha bruciato. È chiaro? Parte da qui. Dopodiché, in questa prima lezione introduttiva, vediamo un po' i primi autori che si sono confrontati con il tema della morte. I cosiddetti presocratici inseriscono la morte nel ciclo morte-vita, perché che sia Anassimandro, che sia Eracleto, che sia Empedocle, la morte è un elemento del ciclo vitale, e addirittura per Eracleto non ci sarebbe la vita senza la morte, e per Anassagora non ci sarebbero nuove forme di vita, nuovi pianeti, se i vecchi pianeti, le vecchie forme di vita non morissero. Dunque la morte è indispensabile alla vita. Provate semplicemente a pensarci, ragazzi, che se i primi uomini non fossero mai morti, noi oggi non ci saremmo. Perché questa terra, se fosse abitata da immortali, non avrebbe visto la nostra venuta. Dunque noi siamo qua perché l'umanità è immortale, perché le persone muoiono e gli uomini e le donne prima di noi sono morti. Dunque la nostra vita passata attraverso la loro morte. Morte, vita, ciclo vitale. Per Anassimandro nell'apero, vita, nascita, deflagrazione, morte. Per Empedocle nel ciclo cosmico, amore, odio. Però non c'è una riflessione sulla morte che parta dall'uomo. Perché io qua in questo laboratorio non farò riflessioni con voi sulla morte in un ciclo biologico o naturale soltanto, ma farò delle riflessioni, farò delle lezioni, e faremo, perché molte cose le farete voi, a partire dalla riflessione dell'uomo rispetto alla morte, a partire dalle riflessioni dell'uomo di fronte alla morte, cioè del nostro essere in rapporto con la morte, perché dicendo l'uomo muore ma è nel ciclo vita e morte, non ci siamo di fatto liberati né dalla paura della morte, né ci siamo confrontati con la venuta della morte, perché la morte assume un senso perché noi ci riflettiamo. Va bene, tu prima, Arianna, mi chiedevi del libro, tutta la prefazione del libro, che parla appunto poi di morte e vita, parte da questa riflessione, dal fatto che la morte interroga la nostra vita. Poiché noi moriamo, siamo portati a domandarci il senso del vivere, è chiaro? Dunque la morte è quell'avvenimento ineludibile che prepara il prima della morte. E allora se pensiamo alla morte in rapporto all'uomo e alle riflessioni, il primo autore è sicuramente Socrate. Voi leggerete l'Apologia, e nell'Apologia il tema della morte per Socrate è trattato in maniera sublime da Platone, l'apologia di Socrate la scrive Platone. E Platone farà dire a Socrate che cosa? Che la morte non va temuta in quanto sconosciuta. Perché temere quello che non si conosce? Ovvio che una riflessione estremamente cerebrale e cognitiva potrei dire, ma perché devo dire questa torta non mi piace? Solo uno stupido può giudicare una torta che non ha mai mangiato dicendo che non gli piace. Potrei dire, vabbè, ho mangiato quella simile che ha fatto mia zia, allora presumo che non mi piaccia. Attenzione però, un conto è aver assaggiato qualcosa di simile in ambito gastronomico, un conto è l'esperienza della morte, perché l'esperienza della morte la fai una volta e sei morto. Puoi sentire i racconti di chi? Non di morti, ma i racconti di altri che hanno vissuto la morte di loro cari. Ti potranno raccontare come loro sono stati quando è morta la loro mamma, la loro nonna, il loro figlio, il loro amico. Dunque non sono riflessioni sulla morte in presa diretta, conosciuta direttamente, sulla morte di cui abbiamo l'esperienza. No, è una riflessione sulla morte raccontata da altri, di altri. Ma Socrate dice: la morte non può essere giudicata negativamente prima di conoscere, poiché noi non la conosciamo, non la possiamo temere. Solo stolto teme la morte, perché lo stolto anticipa il giudizio su qualcosa che non conosce attribuendogli già una negatività. Pensateci. Poi Socrate dirà un'altra cosa: spesso teme la morte chi ha vissuto una vita di mediocrità. È bellissimo questo passaggio. Poi ci torno dopo con Montaigne, con altri autori. Perché ragazze, provate solo un secondo a pensare a questa cosa. Che non capita, per quello ci pensiamo. Morite tra 7 giorni. Sotto a casa, provate a pensare che tra 7 giorni morite. Se la vita che avete condotto ha molti rimpianti, perché una vita di mediocrità, forse l'angoscia del morire è ancora più alta di quanto non lo sia già di per sé. Perché se uno sa che morirà tra 7 giorni e la vita che ha condotto fino ad ora è una vita di mediocrità, di rinunce, di sogni infranti, di bassezze, di povertà, l'angoscia e la paura per morire senza più poter vivere diventa più elevata. Forse Socrate non ha paura perché ha 70 anni, perché ha vissuto facendo la filosofia, ha avuto migliaia, centinaia di allievi che lo hanno amato, si è dedicato a quello che lui, a quello che lui amava, e allora può anche andare incontro alla morte con pochi rimpianti, con poche angosce. Il mediocre, quando la vecchia signora elegante morte busserà alla sua porta, il mediocre avrà tanta paura, perché si accorgerà di aver perso tempo, di aver sprecato tempo, di aver fatto cose per cui non valeva la pena vivere. Dunque, chi teme la morte? Lo stolto, il mediocre, e poi so che ci sarà anche il colpevole spesso. Colpevole, la persona che ha delle cose da nascondere e allora tutto sommato no, vorrebbe forse riscattarsi, non vorrebbe avere delle ulteriori ombre sulla sua vita. Allora vorrei redimermi, non ho più tempo perché ho delle colpe. Ma se una persona è libera, onesta e ha vissuto il più autenticamente possibile, ci direbbe Heidegger, con cui poi chiudo la lezione, non ha nulla a temere della morte. È chiaro? E nel commiato, che non vi anticipo così voi leggete bene l'apologia, Socrate ribadirà con forza questo suo andare via con eleganza dalla vita. Si può morire con eleganza, dice Socrate. È chiaro? Platone sì che ha scritto l'apologia di Socrate, ma poi ha scritto tante altre opere in cui Socrate è il protagonista, ma le teorie esposte non sono quelle di Socrate, sono poi le teorie di Platone. Platone nelle sue opere, quale il Fedone, ad esempio, di cui leggeremo degli estratti proprio nel laboratorio, Platone in molte sue opere, tra cui il Fedone, ma anche in opere come il Fedro, ci dirà una cosa importante. La morte è la liberazione dell'anima, arrivederci, dalla prigione del corpo. Ripeto, Platone nel Fedone dirà che la morte è liberazione. a chi piacerà a questo passaggio? A quale filosofia, a quale religione? Ai cristiani, ad esempio. Perché l'idea che il corpo sia un luogo di prigione e l'anima sia in esso chiuso e si possa liberare dopo, piacerà ai cristiani, in modo particolare ad Agostino. Agostino dirà: noi facciamo una vita in una valle di lacrime, ma il dolore della vita del cristiano è attraversare questa valle di lacrime in attesa della resurrezione. Dunque questo mondo per i cristiani è un mondo, sì, di bellezza, la creazione divina, ma è anche un mondo di dolore, di peccato, di morte e sofferenza, in vista di un altro mondo che sarà quello della beatitudine. Dunque, e ve lo spiego lentamente, Platone dirà nel Fedone che la morte è la liberazione dell'anima dal corpo, il corpo una prigione, morendo il corpo, l'anima, che per Platone è immortale, potrà librarsi, come per... Quell'autore? Pitagora. Pitagora e Platone considerano la morte una prigione per il corpo. La morte una liberazione. Una liberazione da che cosa? Dalla prigione del corpo. Dunque, corpo prigione, il corpo è la prigione dell'anima, la morte è la rottura della gabbia, è la rottura della prigione. La morte rompe le catene. Le catene del nostro corpo, di questo mondo terreno, del mondo delle cose, e l'anima potrà librarsi, per Pitagora reincarnarsi, sperando che poi la reincarnazione si interrompa e si giunga dunque a un equilibrio fuori dal ciclo della reincarnazione, per Platone andare nel mondo delle idee, cioè dell'iperuranio, il mondo delle idee perfette, della conoscenza più elevata. Dunque, lo ripeto l'ultima volta, per Platone la morte è liberazione, liberazione da quella dimensione corporea, materiale, empirica, che impedisce la sfera dell'anima, per Platone vuol dire dell'intelletto, perché l'anima è anche intelletto, impedisce la sfera dell'anima, dell'intelletto, di raggiungere la perfezione, la conoscenza più elevata, di raggiungere il mondo delle idee, il mondo della conoscenza, della scienza. Andiamo oltre. Dopo Platone, in modo proprio Epicuro fa delle riflessioni sulla morte. E nella lettera a Meneceo, Epicuro scriverà che temere la morte è ciò che di fatto rende brutta la vita. Temere la morte paralizza la vita. E dunque l'uomo, per essere felice, non deve temere la morte, perché temere quello che non conosciamo, lo diceva già Socrate, ci porta ad avere paura della vita che conduciamo. E dunque l'uomo timorato della morte rischia di non gustarsi la vita, di non vivere la vita. E dunque, se io penso alla morte, sono angosciato della morte, ho paura della morte, tutto ciò influenza terribilmente la mia vita. Può portarla alla paralisi, può portarla all'angoscia, può portare la vita dell'uomo di fatto ad essere una vita di timore, di chiusura. E dunque il filosofo deve essere saggio e deve essere dunque apatico, non deve provare, dirà Epicuro, sentimenti e pulsioni forti, né per l'amore, né Eros, né Thanatos. Amore e morte, passaggio questo molto bello, tutto questo ne discutiamo, per l'abortore poi faccio solo un'introduzione, perché discutiamo. Perché ti dice Epicuro, la paura per la morte, o l'eccitazione, il travolgimento, la passione per l'amore, incidono sulla tua vita, perché la morte ti prova angoscia, paura e non vivi. La passione amorosa ti travolge, gelosia, rabbia, attaccamento, incapacità poi di vivere senza quella persona che si ama, e non riesci a vivere allo stesso modo. Cioè l'amore e la morte possono paralizzare, condizionare, piegare la vita. Il saggio è colui che non si fa travolgere né dalla paura della morte né dalla passione amorosa. Eros e Thanatos, cioè due poli opposti, amore e morte, vanno vissuti con distacco, con apatia, con distanza, per non essere appunto schiavi. La paura e l'amore si trasformano in schiavo e dunque presa di distanza dalla morte appunto e dalle passioni amorose. Che voi potete dire, beh, quello che cerco io nell'amore è proprio la passione, perché mi rende vivo. Cos'è il bello dell'amore? È la passione. Ma Epicuro vi dirà, ma quando la passione ti travolge ti fa perdere l'autonomia, perché l'innamorato non è più autonomo, ma dipende dalla persona che ama. Dunque l'amore erotico e passionale per Epicuro è un elemento di disturbo, anche di potenziale infelicità, sia l'amore che appunto la morte. Agostino, ve l'ho già detto, con i cristiani c'è questo grande... gli stoici, per gli stoici è un elemento assolutamente naturale, la morte è la morte naturale, dunque la morte fa parte della vita, va accettata la morte come va accettata la natura. Ma gli stoici dicono una cosa in più, gli stoici sono quei filosofi che hanno esaltato addirittura il suicidio. Non il suicidio, ahimè, depressivo, di cui non parlerò mai, su cui portiamo il massimo rispetto, perché non si fa mai perché una persona decide di togliersi la vita, ma il suicidio filosofico-politico. Secondo gli stoici, quando il mondo attorno a te, politico, economico, culturale, ti costringe a vivere una vita di vizio, di disonore, di corruzione, è meglio togliersi la vita e scegliere la morte come atto di virtù che continuare a vivere travolto dal vizio. Vi faccio un esempio. Il celebre stoico che suicida è Seneca. Piuttosto che Seneca continuare a soffrire per una condizione politica di catene, di corruzione morale che il potere politico romano gli impone, decide di liberarsi definitivamente dalla corruzione e dal vizio togliendosi la vita. La morte diventa, come suicidio, un atto filosofico per rimanere virtuosi, fedeli alla natura, fedeli alla ragione. Se qualcuno vuole imporvi con la violenza, la corruzione, una vita lontano dalla ragione, o ti vuole corrompere l'animo, tu hai ancora una cosa che puoi fare, toglierti la vita. Cioè, dunque il suicidio per gli stoici è l'atto più elevato di libertà che un uomo può compiere se è costretto a compiere il male. Non venitemi a dire, è difficilissimo, ma l'ho fatto perché mi hanno costretto. Tu hai ancora una possibilità di virtù, di libertà, quella di toglierti la vita. Altri autori che parlano della morte ce lo sanno Agostino, ma ve l'ho già detto prima, la morte in ottica cristiana è un passaggio indispensabile per raggiungere la beatitudine, dunque la morte è liberazione. E poi in età moderna a parlare di morte, ci arriveremo a fine anno, sarà Montaigne. Montaigne, filosofo francese, dirà: la morte è ciò che rende vera la vita. Perché pensando alla morte noi proviamo a dare un senso di verità alla vita. La morte deve essere sempre presente perché ci ricorda la nostra caducità e la nostra debolezza. Gli uomini che spellono la morte sono uomini che tendono a vivere in maniera poco riflessiva e profonda. Perché sono uomini che non partono dal presupposto che la nostra vita è stretta nel tempo, è limitata e noi siamo fallaci, cadiamo, commettiamo errori. La morte ci deve ricordare questo nostro limite e noi su questo limite costruiamo la nostra vita. Diamo un senso alla vita proprio perché essa è temporanea. Il tema di Montaigne, e vado in chiusura, sarà recuperato da Martin Heidegger. Poi a fine anno voi proverete a fare un elaborato finale in cui metterete un po' tutto quello che è stato durante l'anno. Martin Heidegger, filosofo tedesco, un esistenzialista, anche se non amava essere chiamato esistenzialista, l'autore di Essere Tempo, dirà: la vita è qualcosa di molto strano, perché la vita non la scegliamo, è qualcuno che la sceglie per noi. Sartre lo esaspera ancora di più questo tema, Jean-Paul Sartre. Ma non scegliamo neanche la finale, diranno Heidegger e Sartre, c'è la morte. C'è la vita, è quella parentesi tra due cose che non scegliamo. Sartre dirà è assurda. Heidegger dirà, poiché noi ci troviamo nel mondo, noi siamo nel mondo, noi siamo esseri nel mondo, poiché noi siamo nel mondo, abbiamo la possibilità di vivere autenticamente in maniera inautentica. La vita inautentica è la vita falsa, la vita del chiacchiericcio, del si dice, della doxa, Eraclito, Parmenide, ed è la vita di chi ad esempio non pensa mai alla morte. La vita autentica è la vita di chi anticipa ogni giorno nella vita la morte. Noi dobbiamo vivere per la morte. Cosa vuol dire? Non vuol dire mi alzo al mattino e penso oddio muoio, oddio muoio, oddio muoio. Vuol dire vivere nella consapevolezza che l'ultimo appuntamento che avremo sarà con la morte. Poiché io vivo ogni giorno sapendo di morire, anticipo questa condizione di morte nella quotidianità per cercare di trasformare la mia giornata, la mia vita in una cosa autenticamente preziosa. Se voi riportate ogni giorno la morte nella vostra vita, voi tra un'ora vissuta in maniera autentica e un'ora vissuta nel chiacchiericcio, quale scegliete? Poi purtroppo la nostra vita, adesso il telefono ce l'ho lì, è l'inautenticità, ok? Perché Instagram è inautentico, perché Facebook è autentico, molte chiacchierate sono autentiche. Heidegger vi direbbe svuota di inautenticità la tua vita e per far ciò devi anticipare la morte.